chiedo solo una questione organizzativa.
Ma zitta, spegni il microfono.
Non
acceso. Ci sarà una dichiarazione di voto dopo? No, era perché so che ho visto che alcuni hanno espresso già una posizione, hanno semplificato, magari semplificato. Bene, io anch'io cercherò di fare un'analisi un po' a 360 gradi, sia sul documento sia sul bilancio. Intanto sul DUP ritengo che si tratti, come in più abbiamo detto, di un documento del fatto molto innovativo e che analizza la situazione del nostro comune, non avulso dal contesto, ma in un quadro di sistema con l'area vasta sia dell'Unione sia della città metropolitana, e che inquadra l'azione amministrativa in un quadro normativo che non è più solo legato alla dimensione locale, ma è inserito nel contesto normativo regionale e nazionale. Per la prima volta vediamo tanti dati aggregati tutti insieme in un unico documento, come ci illustrava in maniera molto articolata il collega Montanari, ci danno un quadro di contesto molto chiaro, una fotografia del nostro comune in confronto agli altri comuni della Regione Gagliera e ad altre dimensioni paragonabili al nostro, come Puglia, che è stato citato prima. Credo che il paragone sia giusto, tanto per omogeneità di area territoriale e anche per omogeneità di dimensioni e di caratteristiche. Poi è chiaro che questi dati andranno analizzati in un contesto più ampio che quello della città metropolitana, e quindi anche rispetto ai dati analoghi che può esprimere il Comune di Bologna. Questo è evidente. Questi dati sono una base molto concreta per effettuare analisi appropriate e per attuare politiche adeguate, che sono quelle che sono abbondantemente elencate e sviluppate sul documento. Ma è un po' sull'impostazione generale del documento che mi volevo soffermare. Ha una struttura particolarmente innovativa che è tipica e risente delle caratteristiche dei sistemi di qualità. Io vengo dal mondo dell'impresa, è inevitabile che io faccia un paragone di questo tipo, e riprendo un po' quanto avevo già detto nel consiglio del 10 settembre, nel quale avevo già fatto una considerazione di questo tipo e nel quale ho detto che appunto ogni sistema di qualità poggia su alcuni pilastri fondamentali, che sono appunto l'analisi dei processi, dell'efficacia del servizio offerto, della qualità dello stesso in funzione degli obiettivi prefissati, la valutazione degli indicatori della qualità, di cui ci ha introdotto il sindaco, la redazione di un piano di miglioramento sulla base della valutazione degli indicatori, la predisposizione di azioni correttive per migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni, e l'adeguamento e la pianificazione degli obiettivi futuri. Ecco, questi principi che si applicano quotidianamente nel mondo dell'impresa, credo che possano in qualche modo essere applicati anche alla gestione e allo sviluppo della qualità del servizio dell'amministrazione. Ora, l'abbiamo detto tante volte e sono qui primo io a ribadirlo, il Comune non è un'impresa, gli obiettivi sono diversi. L'obiettivo dell'ente locale deve essere il benessere dei propri cittadini, il sostegno delle persone disagiate, il sostegno e la promozione di politiche che favoriscono lo sviluppo economico, la tutela ambientale, la crescita dei bambini e dei giovani, il sostegno degli anziani, eccetera. Tuttavia, questi principi si possono tranquillamente applicare anche agli obiettivi della pubblica amministrazione, e applicando questi criteri non si mettono in discussione gli obiettivi, ma si rinnova il metodo di lavoro, consentendo un approccio più efficace dal mio punto di vista. Questo è quello che fa questo documento: inquadra il concetto generale, lo scenario di riferimento della sezione strategica, individua le strategie di programmazione a lungo termine in conformità al piano di mandato, individua gli indirizzi strategici dell'ente. Nella seconda stagione, quella operativa, appunto, si definisce invece lo sviluppo operativo e programmatico, si individuano le risorse da impegnare per ogni missione in funzione degli obiettivi prefissati e si individuano le azioni politiche dell'ente e appunto gli indicatori, come dicevo prima, per valutare l'efficacia delle azioni politiche e operative, e si imposta il piano di miglioramento. Per questo appunto il DUC diventa lo strumento fondamentale sul quale si basa tutta la gestione finanziaria dell'ente a partire dal bilancio di previsione che oggi andiamo ad approvare. Ecco, rispetto ai temi che qualche appunto collega ha evidenziato, io mettevo in evidenza alcuni punti. Notavo che intanto con il testo maggiorato la densità di popolazione per chilometro quadrato tra le più elevate dell'Unione, con un grado di urbanizzazione definito di medio livello tra i più elevati della regione galliera. Grado di urbanizzazione che appunto, come detto nel tutto, cito alcune parti, non significa solo paesaggio più o meno occupato da edifici, ma anche traffico, sicurezza stradale, zone più o meno accessibili, eccetera. Ecco, qui volevo soffermarmi perché vale la pena di aprire dal mio punto di vista una riflessione che poi a mio avviso si basa su quello che io e la mia parte politica riteniamo essere uno degli elementi qualificanti del programma di mandato, è già quello della riduzione del consumo di suolo, e io aggiungerei anche la razionalizzazione della programmazione urbanistica, per quanto possibile ovviamente, in funzione delle nuove esigenze del territorio. Ecco, credo che questo sia un tema che prossimamente ci vedrà impegnati e io do chiaramente la disponibilità del nostro gruppo per affrontare bene insieme il necessario approfondimento su questo tema. In proposito, perché il tema è particolarmente complesso e non sempre di facile approccio, ho proposto durante la seduta congiunta della scorsa settimana della prima e seconda commissione riunite di organizzare approfondimenti di formazione specifica per i consiglieri a commissioni riunite proprio anche su questi temi. Sul tema della sicurezza, ecco, nonostante gli 800 e poco più atti di microcriminalità evidenziati sul documento, il comune di Castelmaggiore si attesta come il comune che ha meno episodi di criminalità o microcriminalità per abitante di tutta la Reno Galliera. Ecco, questo chiaramente non ci deve far stare sereni. Vedo con grande piacere che sul DUC esiste un'intera sezione operativa dedicata al tema dell'ordine pubblico e della sicurezza, con chiari intenti e azioni di miglioramento della sicurezza urbana e con parecchie risorse dedicate. Ovviamente è assolutamente chiaro l'indirizzo dell'amministrazione di lavorare sul tema della sicurezza, chiaramente lo vediamo dall'impegno notevole di risorse sul polo sicurezza, ma me ne vengono in mente altri, il progetto degli assistenti civici, le sinergie con la forza dell'ordine, eccetera, eccetera. In ogni caso ritengo opportuno soffermarmi su questo argomento perché credo che sia assolutamente necessario tenere veramente la barra dritta su questi temi, perché sono estremamente sensibili per i cittadini e le imprese, e credo che vada fatto sempre più in sinergia non solo con l'Unione Reno Galliera, come di fatto l'amministrazione già fa, ma anche sempre di più con la città metropolitana, in quanto la sensibilità al tema deve essere generalizzata, come del resto si vede anche nell'ambito della città di Bologna. Sulle opere pubbliche si è già detto molto, direi che il piano è molto articolato e che nonostante le voci chiaramente più eclatanti siano rappresentate appunto dal polo scolastico e dal polo sicurezza, il piano chiaramente non perde di vista altre necessità impellenti, come appunto la manutenzione straordinaria delle scuole esistenti, coperti, ma anche la forte manutenzione straordinaria post-sisma e appunto anche la costruzione dei nuovi usali che danno, insomma, per andare incontro alle esigenze di dignità dei defunti. C'è una parte nella quale si dice che verrà resa ancora più efficace l'attività di controllo degli interventi edilizi a seguito dell'introduzione di normative finalizzate allo snellimento delle procedure di avvio di attività edilizia, con azioni di vigilanza, supporto, di quello di controllo e autocertificazione del SUA occitato. Ecco, in ogni caso credo che, vista la giungla normativa nella quale i professionisti si sono dovuti muovere negli anni fino ad oggi per svolgere anche semplice attività di vista, credo che vada comunque perseguita la logica dello snellimento burocratico e della semplificazione il più possibile, sfruttando le risorse che la tecnologia oggi ci mette a disposizione.
Sì.
E sullo stesso tema sottolineo l'attenzione a tutte le politiche energetiche di sensibilizzazione alla cultura del risparmio energetico. Vedo che anche qui sono stanziate un certo quantitativo di risorse, mi pare che la professora Lucone avesse detto prima che magari sarebbe entrato più nel merito, credo che sia un tema estremamente strategico per il futuro, sia con effetti proprio numerici sull'energia consumata sul nostro territorio, ma anche proprio di carattere culturale, e le azioni mi pare che sono più siano. Vado velocemente sul bilancio. Dunque, allora, dai dati del tutto risulta una buona autonomia finanziaria, cioè una elevata percentuale di entrate direttamente ascrivibili al comune, che viene tradotto in una buona capacità di fare da sé. È una medio alta velocità di riscossione rispetto agli altri comuni dell'area Magliera, questi sono i dati, elevata velocità di pagamento, scarso indebitamento pro capite e la minore spesa di personale pro capite di tutta l'area Gagliera, nonostante Castelmaggiore sia il comune più grande e quindi con maggiore complessità gestionale, indice credo questo di maggiore efficienza e in generale di maggiore capacità di far funzionare la macchina comunale. Questo è un apprezzamento che penso che vada evidenziato. E questi dati ci consentono di poter impostare un percorso di ulteriore miglioramento che prevede da un lato il recupero di vecchie entrate non riscosse e l'inasprimento delle sanzioni nell'ambito della riscossione collettiva, ma dall'altro il sostegno ai cittadini, come diceva anche la consigliera Di Jacopo, in difficoltà, percorso che ha preso appunto dall'amministrazione consentendo, se concordato, il cosiddetto ravvedimento operoso, la realizzazione più lunga e la disponibilità generale dell'ente alla bilazione di pagamento, tutto nella direzione del miglioramento della capacità di riscossione da un lato, ma dall'altro l'orientamento al cittadino che è proprio della nostra amministrazione. Quindi, per tornare alla parte iniziale del mio intervento, altroché se l'efficientamento dei processi e il miglioramento degli stessi impatta sui cittadini e sulle politiche che l'ente può fare nei loro confronti, perché è pur vero che se l'efficientamento, la riduzione e la razionalizzazione dei processi, se questo non determina una riduzione della qualità del servizio, che deve essere sempre il primo obiettivo dell'amministrazione, liberano risorse preziose per l'impostazione di politiche e per dare risposte in più ai vecchi bisogni e ai nuovi bisogni dei cittadini. Nella stessa direzione vanno l'introduzione del regolamento unico delle entrate e della RUP, che omogenizza criteri di riscossione, sanzioni e meccanismi di pagamento. Inoltre, come si diceva prima, l'abolizione da parte del governo centrale della TASI sull'abitazione principale, oltre al blocco delle addizionali comunali e regionali per il 2016, che di fatto congelano la pressione tributaria del 2015, appunto consentiranno maggiori risorse nelle tasche dei cittadini e quindi un incentivo alla ripresa dei consumi e un sollievo al disagio dei cittadini più svantaggiati, come ci illustrava il mio sindaco prima. La nota, in ogni caso, più significativa del nuovo bilancio, in relazione alla legge di stabilità 2016, appunto quella del superamento del patto di stabilità e l'introduzione del meccanismo del pareggio di bilancio, che implica in effetti, come è stato detto, maggiori spazi di azione per l'investimento per gli enti locali che per il 2016 consente appunto l'utilizzo straordinario delle risorse del fondo pluriennale vincolato. Ecco, questa azione del governo io credo rappresenti finalmente una inversione di tendenza rispetto alle politiche nazionali degli ultimi anni, che prevedevano sostanzialmente il ribaltamento sugli enti locali dei vincoli ai quali i governi centrali non erano in grado di far fronte, compromettendo definitivamente la possibilità di investimento degli enti locali stessi, anche di quelli virtuosi come Castelmaggiore. Oggi credo, e credo di doverlo doverosamente sottolineare, anche se l'abbiamo già fatto nel Consiglio del 22 di dicembre, oggi il governo ha introdotto un'azione fortemente espansiva, per la prima volta fortemente orientata alla crescita, e che in generale appunto segna una inversione di tendenza e apre importanti tendenze importanti, apre appunto agli investimenti. Il meccanismo, come evidenziava la collega consigliera Di Jacopo, è ancora imperfetto, ci sono ancora dei dubbi sul fatto che si possa investire, che si possa estendere questo provvedimento anche agli anni successivi, 2017-2018. Credo che la nostra forza politica debba assolutamente, e si è impegnata per prima, in prima linea, a sollecitare il governo ad avere una risposta concreta, in maniera tale da non rendere difficile la realizzazione dei nostri obiettivi. E il PD a tutti i suoi livelli organizzativi sarà chiamato a monitorare tutta l'azione del governo in questo senso. In ogni caso, voglio sottolineare e rendere merito all'amministrazione e ai suoi servizi finanziari del fatto che questa è una considerazione che è uscita nell'ambito della Commissione, che nel bilancio di previsione sono inserite quelle risorse che derivano dalle normali disponibilità anuali dell'amministrazione per il 2017-2018, in caso di mancata reiterazione della normativa, sul bilancio ci consentiranno il completamento delle opere. E quindi credo che su questo vada assolutamente reso merito all'amministrazione, perché questa è un'azione locale che non dipende dalle azioni del governo centrale. Molto brevemente evidenzio un'altra novità introdotta con la legge di stabilità 2016, che è la seguente, cioè che si destinano 60 milioni del Fondo di Solidarietà all'Unione e Fusione dei Comuni, e si aumenta significativamente il contributo per i comuni che danno luogo a fusione, consentendo oltretutto assunzione di personale. Ecco, mi associo all'invito della consigliera Volta, che invitando la Giunta a perseguire con tutti i mezzi l'obiettivo di ricercare tutte le possibili soluzioni che possano portare alla fusione dei comuni della nostra area territoriale, fusione che dovrà essere fatta nella migliore delle configurazioni possibili, tenendo conto del percorso già fatto per la creazione e implementazione dell'Unione Aeronavaliera, tenendo conto che l'obiettivo, il centro del nostro agire, deve essere sempre il cittadino, ovviamente, tenendo conto non solo dei benefici finanziari, ma anche del rapporto stretto che esiste nei nostri territori tra cittadino e amministrazione, e di tutte le implicazioni operative che comporta il passaggio definitivo al comune unico, in qualunque sia la configurazione che potrà essere scelta. Tutte esigenze e problematiche che assolutamente capiamo, ma che non debbono fermare un percorso che deve dare origine a mio avviso ad un ente con dimensioni, competenze, risorse e anche rappresentatività tali da poter competere in Italia, addirittura in Europa, e dare anche il compimento al progetto di città metropolitana così come è stato immaginato e avviato. Mi avvio a concludere. Da ultimo voglio dire che poiché da oggi avremo il DUC come punto di riferimento e linea guida, e abbiamo questi nuovi principi introdotti nella normativa di bilancio, anche qui credo che sia opportuno avviare percorsi di approfondimento anche da parte ulteriore, anche per noi consiglieri, per appropriarci sempre di più e sempre meglio degli strumenti a nostra disposizione ed essere sempre più attivi nell'azione di supporto all'attività dell'amministrazione. E quindi, come ho già detto prima citando la proposta che ho fatto in commissione, penso che si debbano avviare approfondimenti ulteriori anche su altri argomenti estratti dal DUP che di volta in volta riterremo necessari. Nell'ultima commissione abbiamo iniziato ad approfondire appunto il bilancio, e qui devo esprimere un particolare ringraziamento all'impegno dei servizi finanziari, della responsabile dei servizi finanziari, che ci ha in maniera particolarmente esaustiva illustrato i termini del nuovo diciamo, della nuova normativa sul bilancio, devo dire, ho estremamente apprezzato l'impegno, la disponibilità e la chiarezza di disposizione, ma credo che anche qui si possano organizzare ulteriori momenti di approfondimento in commissione per appunto chiarirci meglio le idee. Tutto ciò premesso, anch'io esprimo parere favorevole sia anch'io a nome del gruppo consigliere del Partito Democratico, sono parere favorevole sia sul DUP sia sul bilancio di previsione e tutte le sue delibere associate.
Grazie, ci sono altri? No, a questo punto darei la parola per le repliche per i primi quattro in ordine alfabetico, quindi Luca De Paoli, prego.
Grazie, grazie signor Presidente. Integro volentieri alcune sollecitazioni che sono emerse nelle domande del consigliere veronese. Io credo che l'amministrazione comunale sia molto attenta nei confronti dei servizi educativi che svolge quotidianamente. Io credo che nel documento emerga in maniera molto evidente. Non per ultimo anche a pagina 23, in cui si nota proprio che nella programmazione c'è un aumento dei posti disponibili che è già avvenuto da quest'anno, quindi già con l'apertura del nido di Trebbo abbiamo già provveduto non solo a mantenere in maniera consolidata il servizio nei prossimi anni, ma addirittura abbiamo implementato di 7 posti che in una situazione di difficoltà finanziaria come quella attuale nazionale credo sia un segnale molto importante. Quindi io credo che l'amministrazione comunale abbia veramente tra gli obiettivi prioritari quello di un'attenzione nei confronti dei propri bambini, dei bambini del territorio e delle famiglie. Questo è testimoniato proprio dall'andamento e dalle scelte che questa amministrazione ha compiuto in questi anni, in particolare in questi ultimi mesi, proprio a favore delle famiglie, cercando anche di capire quali fossero i bisogni del territorio, orientando quindi anche il proprio servizio a seconda delle varie territorie, delle varie porzioni del territorio, aprendo quindi questo asilo nido nel territorio di Trebbo, grazie anche all'aumento delle famiglie giovani, le coppie giovani che si sono sviluppate in quel territorio, quindi cercando anche una maggiore attenzione e una maggiore specificità nelle risposte ai bisogni del territorio. E per quanto riguarda invece la seconda sollecitazione, che è quella che riguarda l'EPIDA, ecco, io credo che la partecipazione all'EPIDA dal punto di vista operativo sia una partecipazione molto importante, perché consente ai comuni di poter utilizzare competenze, conoscenze e anche infrastrutture che sono quelle appunto della società regionale, che ci consente di attivare la partecipazione a bandi come quello non ultimo del FESR, cioè del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, che attiene soprattutto alla possibilità di sviluppare infrastrutture informatiche e telematiche proprio a favore anche delle imprese, laddove ad esempio non ci sono territori coperti dalle aziende private. Quest'ultimo bando uscito ci consente proprio la possibilità di utilizzare questo tipo di competenze e di risorse. Non ultimo il fatto che anche c'è la possibilità di utilizzare risorse e competenze anche nello sviluppo ad esempio delle reti legate alle scuole come il wifi o la fibra ottica. Quindi io credo che la partecipazione a una struttura, a un organismo di questo genere, a un ente di questo genere sia importante, soprattutto perché ci consente di sviluppare sui territori infrastrutture laddove queste non ci sono, ma anche di potenziare quelle che esistono a favore delle imprese, a favore della possibilità delle imprese e delle attività produttive di accedere a strumenti molto più avanzati tecnologicamente, molto più avanzati, proprio per consentire anche a queste aziende di poter sviluppare in maniera più ottimale, più efficiente, più efficace la loro attività di impresa. Grazie.
Bene, assessore Giannerini.
Grazie Presidente, io risponderò in merito alla domanda sulla possibile apertura di una struttura residenziale per anziani sul nostro territorio.
C'è un attimo perché... Ok, prego.
Prova. Ci siamo. No.
Io il mio è spento.
È una congiura, eh?
Sì,
la struttura residenziale per anziani, e la decisione di aprire una struttura residenziale per anziani sottende a logiche molto complesse e che non sono esattamente di causa effetto dal dato alla risposta del dato. Provo a spiegarmi meglio. Prima di tutto occorre precisare che bisogna ragionare in termini, come dicevo prima, distrettuali. Nel nostro distretto abbiamo diverse case residenziali per anziani, l'opera Pia Galuppi a Pieve con 66 posti, la casa di riposo Ramponi, che è una casa protetta di San Giorgio con 43 posti, a San Giorgio abbiamo anche altri appartamenti protetti, poi abbiamo Villa San Domenico a Budrio con 90 posti, a Castenaso Villa Damiani con 60 posti, più altre 10 unità abitative sempre destinate alle anziane a Castenaso, e poi ultimamente è stata inserita anche Minervio, che è una casa protetta con 40 posti. Questa offerta, parlavo proprio pochi giorni fa col direttore dell'ASP neonata Pianura Est, Maria Garza Polastri, non solo copre l'esigenza, ma si ha, rispetto anche a una decina di anni fa, si ha la necessità di ripensare questi modelli, perché non tutte le case sono piene e c'è quindi un problema di accessi e un problema di sostenibilità. Il comune di Castelmaggiore per esempio nell'anno 2015 ha speso oltre 52.000 euro per il sostegno a rette di anziani inseriti in queste strutture. Ma il problema non viene soltanto dai comuni, che devono sostenere la parziale copertura delle rette, ma sono gli stessi utenti che faticano a sono gli stessi familiari degli utenti che faticano a inserire gli anziani in queste case, perché sono molto costose. Cosa sta facendo quindi il distretto per ovviare a questo problema? Prima di dirlo, un'altra curiosità non piccola. A Corticella è stato aperto di recente una casa di riposo per anziani totalmente privata, che è per la maggior parte vuota, proprio per i costi delle rette estremamente alti. Quindi c'è un problema comunque di gestione e dell'utente che entra e del soggetto gestore che deve far fronte a tutte le spese di queste strutture. Il distretto quindi cerca di sviluppare politiche volte alla domiciliarizzazione del servizio, quindi valorizzando il lavoro e la cura a domicilio. Per esempio quest'anno è stato implementato l'uso dell'assegno di cura, l'assegno a domicilio. Si sta cercando, e questa sarà un'altra delle sfide della neonata distretto ASP Pianura Est, di ottenere la qualificazione del lavoro di cura di assistenti familiari che vanno a domicilio. Gli stessi progetti di cui parlavo prima, di animazione domiciliare e di assistenti familiari, vanno in quest'ottica.